si avvale di un certo tipo di comunicazione visiva stratificata che va dalla pittura ottocentesca anche medievale fino all'arte contemporanea e quindi poi anche il linguaggio del colore.
Dunque è uno spazio molto bello e come avete sentito come sempre molto utilizzabile in tanti modi diversi, però partirei con Antonio da una frase che mi piace molto e che mi piacerebbe contraddistinguesse questa nostra conversazione, no? Cioè quella che riguarda Dio e le orecchie degli altri e le orecchie delle altre persone. Tu cosa dici nello spettacolo? Dici una cosa proprio a questo proposito, no? Cioè che l'ascolto delle altre persone è importante. In questo spettacolo si parla di logorrea. Si parla di logorrea, sembra un controsenso, no?
Della dissenteria della bocca, insomma, dalla parte meno congeniale. Cioè, non lo so quanto siano importanti le orecchie. Per chi parla non è importante che qualcuno lo ascolti, è importante che lui riesca a parlare, che gli altri siano zitti. Poi se uno non ascolta, per chi parla non è importante essere ascoltato.
Però le orecchie degli altri le citi, no? Cioè nel senso che sono, che sono comunque...
Sono funzionali alla messa in scena.
Funzionali, esatto, sono funzionali.
Però non sono necessarie a chi parla se ne frega di chi ascolta, no?
Tant'è vero che si parla di domande, no? Cioè di domande che in fondo non attendono una risposta.
Beh, non è detto che chi faccia una domanda sia interessato alla risposta, cioè chi risponde è una creatura di chi domanda, quindi senza la domanda non esisterebbe chi risponde. E quindi si gioca su. Poi non si gioca, è proprio così, non è nemmeno un gioco. È la realtà.
C'è un momento molto tenero in cui. Tenero per noi che guardiamo, in cui degli inconsci, che però insomma si parla anche di inconscio del fatto che forse non esiste, insomma, però comunque uno dei personaggi ammette di ascoltare se stesso tutto il tempo, proprio in questo senso, no? E questo personaggio in qualche modo ci fa rabbia e ci fa tenere.
Quale sarebbe questo personaggio? Perché poi io non li riconosco così.
Sì, ma infatti non è un personaggio, è un diciamo è qualcuno in cui possiamo identificarci. Che verso la fine ci racconta. Sto cercando di fare lo slalom fra le cose che posso dire e che non posso dire.
Ma tanto anche se diciamo tutto chi viene trova un'altra cosa.
Posso dire una cosa? Ci sono altre creature però in scena.
Adesso sì, adesso arriviamo alle altre creature, ma c'è questo momento in cui si parla proprio di questo e della difficoltà di stare zitti anche quando si dovrebbe farlo, quando si dovrebbe dormire, quando bisognerebbe trovare pace. E quindi, dato che si parla di uno spettacolo tanto psicanalitico, ma a modo vostro, diciamo, quello è un momento in cui c'è quasi una confessione, sembra, a noi.
Ma non lo so quanto ci riguardi. E quanto mi riguardi, visto che poi le parole le dico io, non lo so, per noi è importante il risultato finale, come si arriva non ha è secondario, insomma, qualsiasi cosa che facciamo la facciamo per arrivare a un risultato come sempre sublime che scavalca i risultati precedenti, poi qualsiasi mezzo è lecito.
Questo è molto vero, questo è uno spettacolo che scavalca assolutamente i risultati precedenti.
Noi vogliamo, ma non perché ce lo danno, noi vogliamo il premio UBU per questo spettacolo, alla
ma
qualità.
Ma ne avete già vinto uno.
Ce l'hanno
però.
Data la carriera, noi non ci danno premi per quello che facciamo, ci danno premi alla carriera quando siamo ancora giovani perché è inevitabile darceli, è veramente una vergogna. Poi abbiamo scoperto che questi premi, gli UBU, invitiamo i critici, ci dicono no, non ci interessa, non veniamo dopo 30 anni, quindi è un premio fittizio dove i giurati non vanno a vedere. Noi lo vogliamo perché ci spetta.
Ieri
a questi
c'era
livelli...
tanta gente però, c'erano tanti critici.
Beh certo, non so se fanno parte della giuria, cioè a questi livelli
credo
ci spetta, cioè è un abuso non darcelo, quindi lo reclamiamo e lo vogliamo all'opera però, né all'attore né all'abitat. Se me lo danno all'attore io lo rifiuto, se lo danno all'habitat a Flavia spero che lo rifiuti anche lei.
Beh insomma penso che farà...
Ci spetta di diritto,
no,
a questi...
Ma a me non corro proprio sto rischio.
Però no, io mi ricordo quando tu hai detto, quando avete detto che dovevano darvelo 20 anni fa, quando vi hanno
ma
dato.
Ma noi non ringraziamo per i premi che ci danno. Cioè i premi che ci danno adesso è perché non possono non darceli nei nostri confronti. C'è
Sono
stata
d'accordo.
Una persecuzione assurda che però ha fortificato la nostra intransigenza. Noi siamo grati a chi ci ha reso la vita.
Vi siete
difficile.
Fatti gli anticorpi.
Noi adesso noi riusciamo a fare programmi produttivi sulla base della gente che viene a vederci. Chi viene a vederci è il nostro coproduttore, che non finiremo mai di ringraziare, certo. Perché ci permette di scansionare i nostri progetti, perché noi siamo contro il finanziamento ministeriale. viviamo e produciamo con quello che il pubblico, le persone ci portano.
Certo.
È una coproduzione che è fatta sulla fiducia e sulla qualità del lavoro, insomma, un metodo molto più pulito. Chi prende i finanziamenti oggi ci avrà molta difficoltà quando noi continueremo, no, quando, nel nostro modo, no, finiranno con quello che diciamo noi, perché quello che diciamo noi comincia ad avere sempre più presa, soprattutto sulle nuove generazioni.
No, tra l'altro voi avete un seguito molto molto affezionato in tante città d'Italia, compresa Milano, quindi ieri una parte del vostro pubblico era presente, lo sarà sicuramente anche nei prossimi giorni. Ma veniamo a quello che diceva Flavia, cioè ci sono tante creature in scena, creature che sono creature molto presenti con il loro fisico, che diventa oggetto d'arte, macchina teatrale, diventa tante cose diverse, interagisce con
guerrieri,
te
sono
e fra
guerrieri.
Loro e poi sono appunto molto agguerriti nel portare avanti ciascuno quello che deve essere detto. I linguaggi, dicevamo, sono tanti, da quello della matematica a quello della psicanalisi a quello invece più strettamente del suono e anche del suono del corpo. Dici qualcosa di questi passaggi attraverso anche gli altri interpreti, le altre figure che ci sono, perché siete molto molto coesi, come sempre, ma questa volta forse
io
anche di più.
Posso dirlo dall'interno, poi Flavia
sì,
dirà
sì,
la sua
sensazione
dall'esterno.
Dall'interno.
Dall'interno, io ho lavorato dall'interno con l'energia dentro, Flavia ha lavorato da fuori,
certo.
Per capire come rendere scientifici certi movimenti, quindi abbiamo fatto un lavoro per noi diverso. È chiaro che avere altri corpi che ansimano insieme a te dà una sensazione, questo è un prologo di quello che faremo, utilizzeremo sempre, l'umanità deve sperare che noi non diventiamo ricchi, perché se diventiamo ricchi utilizziamo 10, 20, 100 attori,
ma che bello,
andremo
sarebbe
sempre
bellissimo.
Più in espansione.
C'è anche un G20, o meglio un tentativo di un G20, questo lo dico, che comporta un meccanismo fra voi complicatissimo. Ma quanto ci avete messo a imparare la sequenza?
Mesi.
Ah, ecco, perché volevo proprio sentire. No, ma è difficilissima quella sequenza. Insomma,
vabbè,
una sequenza.
Sì, però non è. Cioè, è difficile idearla. Poi l'esecuzione è più facile se hai uno schema chiaro di come muoverti. Insomma.
Certo, no, immagino, però la nostra sensazione è quella di. Ed è un'ironia talmente originale su come sono i grandi vertici internazionali, che credo che sia la sintesi migliore, dovrebbe essere insegnata nelle scuole di politica, nel senso che nel momento in cui quelle famose, no, scuole dove si preparano i politici internazionali, secondo me se vedono la sequenza vostra sul G20 che non riesce, è uno dei modi più semplici per spiegarla. Quindi si passa da argomenti, dicevamo, molto d'attualità, come diceva Flavia, a momenti invece di introspezione anche collettiva, no? Giustamente Antonio diceva, io la vivo da dentro, la costruisco da dentro con gli altri interpreti, Flavia la concerta e la osserva da fuori.
Sì, noi abbiamo cercato di mantenere diverse i personaggi, di mantenere ognuno la sua personalità, anche perché io e Antonio lavoriamo sull'esistente, su quello che c'è, decidendo il ritmo e l'atteggiamento giusto. Cioè, lavoriamo sui corpi, quindi abbiamo cercato di mantenere ognuno con la sua personalità. C'è Ivan e Manolo, che sono due professionisti, e ci sono Chiara e Enzo, che sono alla prima esperienza.
Però,
e infatti...
Bravi!
Sì, perché hanno dato loro stessi, non gli è stato chiesto. È stato scelto un atteggiamento preciso.
C'è una parola nella presentazione dello spettacolo che mi fa pensare, insomma, visto che vi seguo da tanti anni, cioè anelante, mai, tra parentesi, scritto da Antonio Arezza. Vogliamo spiegarlo agli ascoltatori perché mai scritto?
Ma perché noi lavoriamo sullo spazio, Flavia,
certo.
Crea lo spazio, io poi vivo, mi sfinisco insieme a Massimo Camilli, che è un nostro collaboratore in quello spazio, da lì nasce un testo che non è un testo del corpo seduto, che quindi dà la possibilità di prevedere quello che sarà il risultato.
Certo, seduto
è un testo di chi ansima, di chi è in difficoltà, che ha difficoltà respiratorie, quindi non può prevedere l'effetto perché deve pensare a respirare, molto più pulito come meccanismo. E quindi, ma tra l'altro volevo dire che noi attraverso la forma schiacciamo capi di imputazione che ci sono gli estremi per denunciarci 100 volte in questo spettacolo, che vengono però che non ci danno né la censura, quella delle prime pagine non è censura ma è pubblicità occulta, nemmeno troppo, nessuno ci fa il favore di dire quello che noi diciamo, perché la forma schiaccia e rende tutto possibile. Noi diciamo cose terribili, noi diciamo che Dio è omosessuale e lo dimostriamo che Dio è omosessuale. Non esce questo, perché la forma cancella anche il capo di imputazione contro la patria, contro i morti, contro un certo tipo di sessualità orgiastica di fronte a un G, a uno dei grandi G che muore. Cioè tutto viene schiacciato dalla forma e da questo stare in scena in modo assurdo.
E dall'ironia anche. L'ironia è fondamentale per far passare dei concetti pesanti.
Beh, insomma, nello spettacolo si ride tantissimo, già il pubblico di... e si ride a volte acido, a volte è la cosa più bella, un po' dopo che la causa del riso è avvenuta, che è credo uno dei complimenti migliori che un pubblico possa fare a degli artisti, cioè comprendere perché c'è da comprendere, non soltanto, no? Cioè il primo tassello dell'ironia o della comicità. Però forse c'è una parola per definire quello che voi fate, che è poesia?
Ma più un trans.
Beh, insomma, sì, sarà un trans perché è psicanalitico, però siete anche, insomma...
Però noi pensiamo che la poesia non sia necessaria in un organismo sano. Quindi,
va bene, allora cioè, cercherò un'altra.
Per poetizzare devi essere malato positivamente parlando. No, io credo che noi sì facciamo poesia, ma è dirompenza.
È cattiva, è una poesia cattiva, quindi volendo...
Poesia cattiva.
Noi siamo veramente, veramente stronzi, cioè siamo costruiti
sono
questa...
Sono sicurissima che sia così.
Perché è più mitizzante, cioè la persona malvagia, sì. Poi come siamo come persone al di fuori di quello
certo.
Che facciamo
no,
non è interessante.
Artisti, cioè,
non interessa proprio. La malvagità è più mitizzabile, quindi noi abbiamo preferito questa strada.
Mm-hmm.
Perché, insomma, se noi parliamo di miti, i miti sono tutti cattivi, no?
Assolutamente, i miti soprattutto quelli che durano, quelli
certo.
Longevi, cioè, quindi voglio dire, mi sembra un investimento certo. Intelligente, lo dimostra, sì. Insomma, la vostra. Io però devo dire una cosa, che questo spettacolo, e so che di non essere stata la sola ieri sera, mi è veramente sembrato, come voi avete detto, insomma, anche secondo il vostro stile di definire il vostro lavoro, ma questo spettacolo mi è sembrato veramente... qualcosa in più rispetto a tutto quello che ho visto di vostro, che è tutto, cioè per cui qualcosa per cui c'è stato, è successo qualcosa di diverso questa
sì,
volta.
Diventa,
cosa è successo?
Diventa un rito collettivo. Perché la parola è ipnotica, la melodia è ipnotica, i movimenti sono molto ritmici, dopo i primi 7 minuti si entra
siamo
in
tutti
una
dentro.
Dimensione
no, siamo
diversa.
Tutti dentro, erano tutti dentro.
Questo
anche...
l'ho visto ieri, proprio si sentiva mentre succedeva, molto interessante.
Infatti magari verrò a trovarvi per chiedervi come va nelle altre serate, che cosa succede, che tipo di... insomma, voi l'avete già fatto ovviamente in altre città.
Va sempre così perché la prima, è volendo, è quella più difficile. Perché
ci sono quelli
se va
che
così
sono
alla
più
prima,
disincantati sì.
Va sempre così, si crea questa empatia, questo scambio di energia irrinunciabile alla quale noi non possiamo rinunciare, chi vede nemmeno può
per
rinunciare.
Cui il pubblico è lì dentro con voi a quel punto, cioè
sì.
è impossibile distrarsi, questo è un altro dei maggiori complimenti che si possono fare a chi va in scena, cioè non è possibile, non ci sono telefonini accesi, non c'è gente che sta pensando a qualcos'altro e guarda l'ora, cioè per cui sono cose semplici ma che però ormai come ben sappiamo nella performance dal vivo cominciano ad avere la loro importanza, cioè siete riusciti ancora una volta a catalizzarli tutti quanti. Ci sono dei momenti in cui noi siamo in estremo imbarazzo ma al tempo stesso non possiamo smettere di guardare, e questa è una delle anche lì non posso dire questo, proprio non lo posso dire perché succede, perché poi succede a ciascuno in modo diverso per momenti diversi. Tu non sei mai in imbarazzo quando sei in scena? C'è qualche momento in cui sei in imbarazzo quando magari il ritmo si perde? Può succedere in una cosa così complicata come ritmo?
Ma noi facciamo 70-80 prove aperte al pubblico,
diciamo,
quindi quando lo spettacolo debutta
bene, ecco.
Quando lo spettacolo va in scena noi sappiamo quello, rischiamo già troppo, cioè
certo.
Rischiare anche una figuraccia, una caduta di ritmo. È chiaro, con le prime 20-30 repliche il ritmo si aggiusta,
sì.
Abbiamo debuttato a Torino, già a Roma era un'altra cosa,
certo.
Adesso è la sublimazione del lavoro fatto, quindi l'imbarazzo per quello che si fa no, perché se no altrimenti non lo faremmo.
No, io parlavo di un altro imbarazzo, appunto di quello per cui una macchina
fa...
così complicata e
ma
così
guarda, certo.
Magari
mai provato imbarazzo perché noi da indipendenti ortodossi se facessimo uno spettacolo brutto non andremo in scena e invece c'è chi purtroppo deve andarci.
Va bene. No, su questo
quindi non avremo mai imbarazzo perché toglieremo a noi la possibilità di provarlo.
No, ma sai, noi non proviamo mai imbarazzo, forse cioè proprio ci manca nella
gamma dei sentimenti, per dire una cosa, ecco.
Perché sennò saremmo diversi, no?
Sì, sareste diversi e soprattutto credo che insomma il percorso che avete fatto sia un percorso di identità così preciso che insomma a un certo punto l'imbarazzo viene
sarebbe
messo da parte,
un ostacolo,
cioè per cui non è, può servire magari quando si è più giovane, insomma, per capire.
Beh, spogliarsi se stai sbagliando, è sempre, spogliarsi all'inizio è stato un imbarazzo, non è che è stato provato prima con in modo graduale, quindi quando uno sa come si spoglia davanti a uno, davanti a 5, davanti a 30, poi davanti a 500 è la stessa.
E poi ci ha preso gusto.
L'imbarazzo del corpo, adesso stiamo dicendo, no?
Che comunque sì, sempre... finché il corpo è neutro, che non cambia, che non va verso la deformità, l'imbarazzo non c'è. Poi col corpo che cambia bisognerà vedere come uno si spoglierà tra 10 anni, se sarà, magari sarà un imbarazzo.
Parole di grande saggezza. Comunque, al di là di questo, insomma, che proprio era una domanda molto intima perché mi incuriosiva tanto, insomma, perché voi mettete il dito nella piaga in tante cose nostre e quindi noi, no, ci sentiamo a volte inadeguati e per questo siamo così interessati a quello che fate, che mi ho provato a girare e la risposta ovviamente
perché sono anche le cose nostre, quindi cioè ognuno mette il suo interno, no? Perché solo quello ci abbiamo da offrire a livello artistico.
Beh, solo quello,
che
insomma,
è un
poco,
io che somiglia a quello degli altri.
Ecco, allora l'ultima domanda riguarda ancora quello che mi avete raccontato del vostro lavoro preliminare, così accurato, così preciso e direi certe volte quasi fino all'ossessione, cioè al raggiungere, no, il quello che volete raggiungere, perché è interessante per il pubblico che vi verrà a vedere sapere che dietro c'è tutto questo lavoro e perché le cose sono così e non in un'altra maniera. Quando dovete spiegare per esempio a dei nuovi interpreti, come sono due di quelli che avete in scena con voi adesso, la prima esperienza, che cos'è che stanno facendo? Vi conoscono già? Dovete spiegare, cioè vorrei capire che cosa gli dite o che cosa fate per farli entrare dentro al progetto che mano a mano proveranno con voi. Mi piacerebbe.
Entrano e basta, no? Entrano, li mettiamo dentro senza
tante cerimonie.
No, perché noi siamo come degli avvoltoi. Succhiamo l'energia dell'altro.
Il primo anno non diciamo niente, vengono lì, fanno delle prove creative, poi abbiamo fatto 4 mesi di prove tecniche e lì bisogna dire quello che devono fare quando devono eseguire quello che è la partitura definitiva. Poi noi non ci fidiamo delle nostre prime idee, cioè le prime idee noi sappiamo che possono essere fallaci, le prime idee noi le diamo ai poveri, le diamo in beneficenza, cioè scavalchiamo quella che è la prima sollecitazione perché sappiamo che dietro, questa doveva essere uno spettacolo, la trilogia dei numeri doveva concludersi con questo dopo fratto X e 7 e 14.
Sì.
Solo l'inizio è collegato, certo, alla matematica. Poi abbiamo deciso una deriva che ci hanno dato loro, la loro presenza ci ha portato. Eh sì, perché noi ci siamo accorti che potevamo esplorare altri territori e quindi.
E quindi cos'è arrivato subito dopo la parte, diciamo, matematica?
Dopo il G, col G si conclude, però il G già è un abbandono ai numeri perché è un gioco di posizioni.
Certo.
Dopo c'è quella teorizzazione che adoro e che spero mi riguarderà, non so se riguarderà Flavia, della pensione, no?
Sì,
del disprezzo,
sì,
verso la pensione.
Sì.
Cioè trovo ridicolo, insomma, che l'unico rapporto che abbia l'essere umano con la vita sia quello economico.
Certo.
Quindi il fatto di pensare alla pensione quando è in arrivo la punizione massima, cioè che è la morte,
è un distrarre il pensiero da ciò che è più importante.
Cioè, sì, arriva la cosa peggiore che può arrivare. Quindi
infatti
non si
è un'altra arma del potere, la pensione.
Sì, sono d'accordissimo.
È lo Stato che rende più indolore la morte attraverso l'elemosina. Quindi uno Stato, come sempre, falsamente cattolico.
Ma voi che rapporto avete con la psicanalisi? Voi, adesso questa è una domanda, lo so,
persona. Io sono appassionatissima. E adoro Freud.
Io mai letto Freud, altrimenti non avrei potuto fare una cosa del genere. So per sommi capi che approfittava dello stato di incoscienza dell'essere umano, quindi non mi fido.
Che è una sicurezza, cioè uno quando fonda il proprio lavoro sullo stato di incoscienza, sul sonno delle persone, ha
non
già fatto un grande passo.
Ho fatto analisi anche, per esplorare di più il mio creativo.
È
stato molto interessante, sono arrivata a guardare molto in profondità altre forme, altre interessante.
Beh, sì, infatti.
Io preferirei un amico sincero, no? Al quale dire le cose. Piuttosto che uno che paghi. Cioè, però è una visione molto errata la mia.
Ma no, credo che sia una visione diffusa,
no?
Cioè che penso che sia una visione diffusa, no? Cioè, però mi interessava sapere cosa ne pensavate. Insomma, mi fa piacere che il vostro incontro su questo piano abbia prodotto quello che la gente.
Beh, se sei prevenuto non puoi fare psicanalisi, non puoi andare in analisi, no, se sei prevenuto. Quindi non è un problema di chi la fa, è un problema di chi è prevenuto.
Sinceramente non vorrei essere nei panni del tuo analista, Antonio.
Ma tanto non ci va, non ci va. Ma io mai andato.
Ho capito, ma se mai dovesse cadere per qualche motivo, non vorrei essere quella persona, perché credo che rappresenteresti una bella sfida. Lo sapete che gli analisti talvolta vengono sconfitti dai loro pazienti, che è uno dei momenti più divertenti, insomma, del
però certo. A certe volte si arricchiscono, poi dipende.
È vero, poveri, ecco.
È molto interessante la questione anche che paghi.
Sì. Sì,
in
sì.
Una civiltà come la nostra,
fondata sul denaro e sugli scambi, no?
Sì. Anche perché non devi avere, per un certo periodo non devi avere un rapporto di amicizia, perché per pudore tu nascondi all'amicizia.
Certo.
Sì, all'amico, anche all'amico, se sincero, non dici tutto.
Non dici tutto. No, quello invece lo paghi, per il denaro.
Per essere il tuo cassonetto emotivo. Insomma, cioè,
capito? Dovrebbe essere, stai più leggero.
Dovrebbe essere lui a vuotare il sacco, visto che lo paghi.
E a pagarti.
No, lo paghi, parla lui. Invece tu paghi perché
comunque
parli.
Poi dopo un po' diventa uno scambio, quindi diventa un amico.
Allora, io purtroppo ho finito i minuti, vi ringrazio.
Possiamo dire che domenica al Cinema Beltrade alle 21 facciamo questa proiezione di un film e un Troppolitani girato a Milano sul disagio mentale, pressoché inediti.
Sì, assolutamente.
Quindi, però ci sono pochi posti, quindi
bisogna chiamare subito il Cinema Beltrade che conosciamo bene, quindi ricordiamo la data.
È domenica 21 alle ore. Domenica è 21, sì.
Domenica
sì,
21, sì, assolutamente.
Alle ore 21.
Che penso che sia alle 21, ma comunque se andate sul sito del Beltrade.
Domenica 21 alle ore 21.
Trovate tutto quanto. Anelante dal 16 al 28 febbraio in sala Shakespeare all'Elfo Puccini. Andateci davvero, insomma, sia se li conoscete, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, e poi i bravissimi attori che sono e interpreti, ma sono attori, sono un'altra cosa, che sono con loro. Se invece li conoscete, probabilmente avete già prenotato. A risentirci, ciao.
Grazie.
Ciao. Manca un minuto e 30 secondi alla fine della trasmissione. Mi sono accorta che non ho fatto una cosa. E non ho chiamato Maurizio Principato, che dovevo chiamare, ma ci sono dei problemi di linea in viaggio e quindi recupereremo domani la sua rubrica. Ma soprattutto non ho dato un premio UBU virtuale, perché io non ce l'ho il premio UBU, non faccio nemmeno parte della giuria del premio UBU, ma mi ero ripromessa, e giustamente i nostri ospiti sono stati gentili, non me l'hanno ricordato più di tanto, non hanno insistito più di tanto, il premio UBU a Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Evviva!
Grazie a voi. È stato
però io
bello.
Adesso voglio due parole nei 40 secondi che mancano di ufficiali per il premio UBU, che io vi consegno a nome di CALT, di Radio Popolare.
Noi diciamo sempre che tutti i premi che ci vengono dati oggi ci dovevano dare 26 anni fa, perché la critica deve prevedere il talento, non soltanto dare quando è più. Quindi noi non ritireremo più i prossimi premi per 26 anni.
Tranne
questo.
Questo lo ritiriamo.
Tra 26 anni ci ripresentiamo per vedere se siamo vivi ancora noi o se sono vivi i giurati. Io penso che saremo vivi noi.
Anche perché ce ne hanno dato uno in due e lo dobbiamo tenere a turno. Ah. Invece così ce ne abbiamo uno per uno.
Ecco
quindi. Questo è il motivo, direi, principale. Sì. Per
motivo domestico.
Motivo domestico e anche di arredamento. Quindi premio UBU nostro. Premio UBU. Perfetto, così nessuno mi può dire che non posso darlo. Allora, premio RUBU a
premio RUBU in buona fede, però
in buona fede possiamo aggiungere una serie di motivazioni, ma ad Anelante di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, ricordo ancora, fino al 28 febbraio in sala Shakespeare. Grazie, ciao.
Grazie.